100 anni di Ingrid, la Bergman diva tra due continenti. Stasera Notorious di Alfred Hitchcock, puntata registrata l'11 novembre 2001.
Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, anzi ai classici di Hollywood Party. Questa sera presenteremo e sentiremo uno dei film più famosi di Alfred Hitchcock, Notorious, realizzato nel 1946, anzi che uscì nel 1946, ma in realtà fu scritto un anno prima dello scoppio della prima bomba atomica, e questa cosa non è indifferente per il film, perché proprio di bomba atomica si tratta. Ve lo racconteranno Roberto Silvestri, che vi parla, e Antonello Catacchio, che magari ci racconta qualche cosa a proposito di questo MacGuffin.
Certo, perché tutto il film ruota in pratica intorno a questa situazione, a questa vicenda che è legata alla bomba atomica, e Hitchcock nel 1944, per realizzare questo MacGuffin, andava in giro a fare domande decisamente inquietanti, perché per esempio diceva: ma una bomba atomica quanto dovrebbe essere grande? E questo ha creato appunto qualche problema, al punto che l'FBI l'ha fatto pedinare per 3 mesi, perché allora qualcuno sapeva che si stavano facendo degli esperimenti nel New Mexico, era il progetto Manhattan in cui gli americani stavano cercando di scoprire, di inventare la bomba atomica, così come si sapeva anche che i tedeschi stavano facendo degli esperimenti, ma una domanda del genere fatta da un regista cinematografico era destinata a suscitare lo scompiglio.
Allora, prima abbiamo parlato di MacGuffin e forse dobbiamo spiegare ad alcuni ascoltatori di che si tratta. In effetti nel thriller, quando c'è un elemento che coagula l'interesse della trama, e che può essere appunto in questo caso l'uranio arricchito, poi in un altro caso può essere un qualunque segreto che si sta andando a cercare, un mistero che risolverà la questione narrativa, si parla di MacGuffin. E il MacGuffin, secondo Hitchcock, è un elemento del tutto secondario, perché poi lui racconterà questa storia in questo modo molto semplice. È la storia di un uomo innamorato di una ragazza che nel corso di una missione ufficiale è andata a letto con un altro uomo ed è stata costretta a sposarlo. Allora, cominciamo con Notorious, 1946, diretto da Alfred Hitchcock. Gli interpreti sono Cary Grant e Ingrid Bergman, il sottotitolo italiano è L'amante perduta.
E la regia naturalmente è di Alfred Hitchcock. Gli altri interpreti sono Claude Rains, Louis Callan, Madame Constantine, Reynolds Schunzel, Moroni Olsen, Ivan Trissolt e Alex Minotis.
La sceneggiatura è di Ben Echt, uno dei grandi sceneggiatori di Hollywood, classico.
24 aprile 1946, sono le 15:20 e siamo nell'aula di un tribunale.
Avete nessuna dichiarazione da fare prima che sia pronunciata la sentenza?
No, vostro onore.
Sì, ho qualcosa io da dire. Voi potete eliminare me, ma non potete eliminare la sorte che la prossima volta toccherà a voi e agli Stati Uniti. La prossima volta noi faremo...
Sentita la decisione della giuria che ha trovato l'imputato John Huberman colpevole del delitto di tradimento contro gli Stati Uniti d'America, questa corte del Tribunale Distrettuale della Florida riunita a Miami condanna l'imputato John Huberman alla pena della reclusione, da scontarsi per un periodo di 20 anni nei modi prescritti dalla legge in uno dei penitenziari dello Stato. La seduta è tolta.
Ecco la figlia.
Che ne pensate del processo, signorina Huberman?
Secondo voi vostro padre merita la condanna?
Eravate a conoscenza che vostro padre lavorava per conto della Germania?
La storia vera da cui ha preso spunto Hitchcock per raccontare questa vicenda è quella appunto di una ragazza che sta per sposare un ragazzo in vista della buona società americana, e però ha un grande segreto che ha sempre tenuto nascosto. In realtà è stata spinta appunto per amor di patria a compiere, come dire, delle cose che non sono moralmente proprio raccomandabili, e a questo punto decide di confessare questa macchia, questa colpa, alla madre del futuro ipotetico sposo. E scopre con sua grande gioia che la madre dice: io speravo che mio figlio potesse sposare una brava ragazza, ma non avrei mai sperato che potesse sposare una così brava ragazza. E qui è il pretesto e l'occasione che ha preso Hitchcock per raccontare appunto Notorious, anche se poi l'ha trapiantato appunto nella situazione immediatamente post-bellica.
Allora, la storia originale era The Song of the Dragon e fu pubblicato dal Saturday Evening Post nel novembre del 21. Ma adesso vediamo che cosa succede alla figlia di questo condannato per spionaggio.
Perché non mi versate da bere, signor Hopkins? Scusa.
Elena, è vero che sei stata seguita da un poliziotto? Emozionante.
Domani la finirò con le emozioni.
No, grazie, ho già bevuto troppo.
Su, io non fate lo sciocco. Il bello non è ancora cominciato.
È vero o non è vero che la pesca è un grande svago? Bere e pescare. Questa sì che è vita.
E voi chi siete? Dov'è che vi ho conosciuto prima? Non importa. Gli sbaffatori mi piacciono.
Non è uno sbaffatore, l'ho portato io.
Oh.
Come vorrei che mi seguisse un poliziotto.
Odio tutti i picanasi, specialmente i poliziotti. Sono una donna molto sospetta, no? Se volessi potrei far saltare il canale di Panama io. Volete un po' di ghiaccio?
No, grazie.
Una bella ragazza come voi importunata dai poliziotti. Ma da domani basta.
Credete?
Salpiamo alle 10.
Sarà una gran gioia andarsene.
E io vado a pescare in riva all'anno.
Sveglia, signori miei, qui ci si addormenta.
Andate a dormire, Elena, dobbiamo essere a bordo alle 9. Qualche giorno l'Avana vi spazzerà dalla mente tutta questa brutta storia.
Siete innamorata di me?
Siete una donna incantevole.
Bravo, un altro sorso per vederci chiaro.
E ora dove andate?
A pesca.
È un po' tardi, non vi pare?
E voi, cara, volete bere?
Tanto non si pesca niente lo stesso.
Non volete sapere? Mi piacete.
Allora, Elena, ci vedremo a bordo, alle 9.
Ci ripeterò questa notte.
Non portate bagaglio, compreremo tutto a Havana.
Ah, Elena, in questo stato bisogna che lo lasci qui stanotte.
Sono molto spiacente che ve ne andiate. La festa non poteva riuscire peggio.
Buonanotte.
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 C'è qualche cosa da bere, però manca il ghiaccio.
Perché?
Sciolto.
Che cosa?
Il ghiaccio. Vi piace questa canzone?
Oh, mi fa tanto ridere. Tutte le canzoni d'amore fanno molto ridere.
È vero.
Oh, io ho bisogno d'aria.
Anch'io.
Vogliamo fare un piccolo spuntino?
Qui dentro?
No, qui dentro c'è un'aria mefitica. Non ho finito?
Non si è mai detto.
Ci sapete fare. La mia macchina è fuori.
E allora?
Facciamo un giretto?
Naturalmente. Non vi coprite?
Sciocchezze.
Ah, un momento. Almeno mettete questo a scanso di guai.
Allora, entrata di scena di 007, Cary Grant, il secondo film che Cary Grant fa con Hitchcock dopo Il sospetto del 1941. Beh, in effetti questa aria da inglese, no? Cary Grant la mantiene nei film anche americani di Hitchcock. Il casting curato da Selznick è stato impegnativo. Cary Grant viene scelto dopo un'analisi di mercato molto approfondita. Invece, per quanto riguarda la protagonista femminile, doveva essere Vivian Leigh, interprete di Via col vento, altra produzione Selznick, un costo di film abbastanza alto per quei tempi, un 2 miliardi, ma il film incasserà 8 miliardi e sarà uno dei successi di Selznick.
Non avete paura di niente, vero?
Non troppo.
Stanotte c'è nebbia.
Sono i capelli sugli occhi.
Quanto stegna il contachilometri?
125.
Vuoi arrivare a 150 per togliere quel risolino? Io detesto gli uomini che ridono di me.
Un poliziotto ci insegue. Guardate.
Oh, vado all'inferno. Guido l'auto. Mi sono sbronza, andrò in carcere. Così tutta la famiglia in carcere. Tanto meglio.
Vi divertite a quanto pare, eh?
Ma perché non ve ne andate a dormire?
Ubriaca, eh?
Aspettate un momento.
Inutile, signore, qui non accorrono spiegazioni. Scusate, potevate dirlo subito.
Va bene, va bene.
Avete bisogno di niente?
No, no.
Bene, come volete.
Se n'è andato? E la contravvenzione? Come vi chiamate?
Devlin.
Che avete mostrato al poliziotto? Mi ha salutato.
Davvero?
L'ho visto io. Ma siete anche voi della polizia. Siete un poliziotto.
Avanti, più tardi.
Voi... Scendete dalla macchina, scendete dalla macchina.
Mi porto a casa.
Voglio tornare a casa da me sola.
Spostatevi.
scendete dalla macchina, farabutto, guasta feste! Come quell'altro farabutto di poliziotto, lasciatemi solo! Perché siete venuti in casa mia? Oh!
Vi volete calmare? No.
Lei è decisamente brilla e Cary Grant ha deciso di prendere in mano la situazione. Del resto ha mostrato il suo tesserino al poliziotto che è arrivato e tutto è andato liscio. Ma quello che è curioso è che è il primo di tantissimi trasparenti che caratterizzeranno il film. I trasparenti sono quelle sequenze girate in studio con un fondale che invece ci porta da un'altra parte. Qui c'è anche un aneddoto, perché per la prima volta Hitchcock si è impicciato di fotografia per dare, come dire, più credibilità alla sequenza. Ha indicato al direttore della fotografia di far girare una lampadina intorno ai due protagonisti in modo che si capisca che sta per arrivare il poliziotto, perché prima li affianca, poi li supera e poi li ferma, no? E il direttore della fotografia si è estremamente risentito di questa interferenza da parte di Hitchcock, perché era la prima volta che faceva una cosa del genere.
Dunque, che cosa volete? Eh? Che cosa cercate?
Cosa cerco?
Perché siete qui?
Volevo fare amicizia.
Amicizia? Volete imbrogliarmi?
No, ho un lavoro per voi.
Quante storie, c'è solo un lavoro che voi poliziotti vorreste farmi fare. Fiato sprecato, signor...
Devlin.
Non sono mica stupida, signor Devlin.
I miei superiori mi hanno autorizzato ad assumervi per fare un certo lavoro per noi nel Brasile.
Oh, uscite, mi avete seccata.
Alcuni degli agenti tedeschi che stipendiavano vostro padre ora lavorano a Rio. Conoscete la ditta industriale Farby?
Mi ho detto che non mi interessa.
Gli uomini di Farby si trovano nel Sud America da prima della guerra e noi collaboriamo con il governo del Brasile per eliminarli. Il mio capo pensa che la figlia di un...
traditore?
Beh, lui conta molto sul vostro aiuto. Quella gente si fiderà, dato che vostro padre è stato un loro fedele servitore.
Perché aiutarvi?
Patriottismo.
Questa parola mi fa ridere. No, grazie, non credo né al patriottismo né ai patrioti.
Mi permettete di dubitarne?
Da un lato sventolate l'ideale, dall'altro fate i vostri interessi. Ecco il vostro patriottismo. Quindi fate da voi.
Casa vostra è stata sotto controllo per 3 mesi. Conversazione tra John Huberman e la figlia Elena, ora 18-9 gennaio 1946 a Miami Beach, Florida. Una delle prove non presentate al processo.
Non voglio sentire niente.
Calma, calma, ascoltate.
Ci sarà un mucchio di denaro per tutti e due, Elena.
Te l'ho già detto prima di Natale che non voglio saperne.
Ma cerca di ragionare. Potrai avere tutto quello che vorrai, è un lavoro facile.
È inutile, papà.
È forse questa la tua patria?
Mia madre è nata qui, noi siamo cittadini americani.
Ma non dire sciocchezze, nel tuo intimo sei tedesca. Dammi ascolto, è un grande ideale il nostro.
Conosco bene questo ideale. Tu e dei tuoi compari. Trovo che odi e disprezzo.
Non parlarmi così, sei mia figlia.
Vorrei poterlo dimenticare.
Elena, parla più piano.
Li odio tutti. Io amo questo paese, lo capisci? Lo amo. Non lo tradirei neanche se vi vedessi impiccare tutti. Ora lasciami, vattene da questa casa. O giuro che ti denuncio. Ma non venirmi più a parlare dei tuoi sporchi progetti. Beh, questo non prova molto. Non l'ho denunciato.
Ne lo speravamo. Dunque, che ne dite?
Uscite, lasciatemi sola. Devo pensare alla mia vita. Divertirmi. Ciò che voglio è godermela con chi mi pare e piace. Senza tanti poliziotti che vogliono mettermi in un sacco di guai. Voglio gente del mio genere. Gente che possa piacermi e comprendermi.
Buongiorno, Elena.
Buongiorno.
Sono venuto a prendervi. Partiremo con l'alta marea. Siete pronta?
Sì.
Non ditemi che l'avevate dimenticato.
Quasi.
Vi aiuterò a fare le valigie, quantunque non occorrano, troveremo tutto a bordo.
No, grazie, le farò da me.
La nave è al molo grande, ricordatelo. A più tardi.
Su, decidetevi, l'aereo parte domani mattina.
Allora, va bene, accetto.
Il noir rappresenta proprio l'angoscia del vivere in una situazione di fine guerra ma di inizio di guerra fredda, e quindi di situazione ancora di tensione e di anche innesto nella società americana di qualche cosa che viene dall'Europa, di qualche cosa di sinistro. E il film, che è di grande rigore, di design grafico stupendo, è nello stesso tempo molto importante per la sua semplicità narrativa.
Quindi adesso andiamo in aereo con i nostri due protagonisti verso Rio de Janeiro.
Simpatico il vostro amico.
Lo rivedrete spesso a Rio?
Oh, no, no, non voglio vedere uomini a Rio.
Oh, lo vedrete. È il nostro capo, Paolo Prescott.
Ha detto niente del mio lavoro?
No.
Nessun accenno?
No. Mi ha dato notizie di vostro padre. Le ha sapute all'ultimo scalo.
Quali notizie?
È morto stamattina.
Come?
Con una capsula di veleno.
Si è suicidato?
Sì, in cella. Dolente.
Perché ora devo provare tanta pena? Quando alcuni anni fa mi disse quello che era, sentì un gran vuoto, qualcosa cambiò dentro di me. Ma ora rammento solo che era tanto caro e ci volevamo bene. Una strana sensazione. Come se tutto fosse accaduto a me e non a lui. Oh sì, ogni sentimento d'odio ormai è scomparso.
Guardate, siamo a Rio.
Elena nella versione italiana, Alicia nella versione originale, in realtà poi ha, come dire, ha maturato in qualche modo il rapporto col padre. Prima litigava mentre era in vita perché compiva delle azioni nefande e terrificanti. Dopo che è morto riscopre come appunto l'affetto di figlia, dimenticando quello che lui può avere compiuto realmente.
Invece molti degli amici di papà si sono rifugiati in Brasile, che è stata effettivamente una terra di esodo di molti ex nazisti di alto livello. Adesso troveremo questo ambiente che sarà centrale nel prosieguo dell'azione.
Tra questi troveremo appunto il personaggio di Claude Rains, Alessio Sebastian nella versione italiana, Alexander Sebastian invece nella versione originale.
E che diventerà uno dei cattivi storici del cinema di Hitchcock.
È un bel appartamento, potrei fare da me le pulizie, ma odio cucinare.
Lo chiederò.
Voi intanto cercate di sapere quello che devo fare. E quando?
Sarete obbedite.
C'è rimasta alguna cosa?
Bevete ancora?
No, grazie, per me basta.
Ho altro whisky con soda.
Beh, non mi dite niente.
Di che?
Ho bevuto un solo whisky, sono cambiata, no?
A parole.
Non credete che possa cambiare?
Sicuro. Diverte cambiare. Per un poco.
Per un poco. Detto non essere odiosa, David.
Va bene. Vi ho vista sobria per 8 giorni. E a quello che sono non avete fatto nuove conquiste.
È già qualcosa.
8 giorni verniciata nuova.
Sono molto felice, Dave. Non volete che sia felice?
Nessuno l'impedisce.
Perché non fate riposare quel vostro cervello da poliziotto? Il vostro cervello lavora sempre su preconcetti. Un delinquente è sempre tale. Chi è compromesso non può cambiare. Prendetemi la mano, non vi farò nessun ricatto per questo. Paura?
Ho avuto sempre paura delle donne, ma so cavarmela.
Allora avete paura di voi stessi. Avete paura di innamorarvi di me.
Non è difficile.
Attento dunque.
Vi diverte burlarvi di me, vero?
No, Dev. Mi burlo solo di me giocando a fare l'ingenua collegiale dal cuore tutto pieno di violette e margherite.
Quanti bei sogni. E dunque?
Vorrei bere un altro whisky.
Lo sapevo che finiva così.
Lo voglio doppio.
Duplo whisky con soda.
Duplo.
Perché non volete credermi? Soltanto un po'. Perché? Perché non volete credere? Non so perché non volete. Lo so. Siete in collera perché vi siete innamorato della piccola ubriacona di Miami. E non volevate. Vi vergognate, non è vero, Dave? Tutti rideranno dell'invincibile Devlin innamorato di una che non lo merita in nessun modo. Povero Devlin, innamorato di una come me, è spaventoso, mi spiace.
Signori, vi assicuro che questa donna è il tipo che ci vuole.
Non si tratta di lei, sono le spie tedesche che mi preoccupano. Io mi chiedo soltanto perché non si deve trovare il sistema di metterli dentro.
Non servirebbe a niente, anche se restassimo il loro capo adesso, Sebastian. Domani un altro gruppo continuerebbe la loro opera.
Può darsi. Credo, capitano, che il vostro metodo sia il migliore.
È una donna che sa come fare amicizia con gli uomini e a noi serve che qualcuno entri nella casa di Sebastian.
Contate di riuscirci, capitano, presto.
Oh, sì, con qualcuno dentro la casa.
Ne avete parlato con la donna?
No, non ancora. Tanto più che è arrivata solo l'altro giorno con il nostro agente Devlin. Ora aspettiamo che Sebastian faccia ritorno a lui.
E il signor Devlin le ha spiegato la natura del lavoro?
No, non ne ho discusso neanche con lui. Ma potete essere tranquilli su di lei.
Siete sicuro della sua fede politica?
Oh, sì, sì.
Allora, non c'è niente da perdere a seguire il vostro consiglio.
Ah, molto bene, darò subito a Devlin le istruzioni del caso.
State ascoltando Notorious di Alfred Hitchcock. Puntata registrata l'11 novembre 2001.
Devlin e Elena si sono incontrati al bar a Rio, hanno chiacchierato, lei ha giocato un po' con lui, lui era più che disposto a giocare e alla fine il tutto si è concluso con un primo bacio tra i due protagonisti. Andiamo a vedere cosa succede dopo.
Si sta tanto bene qui, non usciamo per la cena, stiamo in casa.
E per mangiare?
Mangeremo qui, cucino io.
Ma tu vuoi di cucinare?
Oh, certo che l'odio, caro. Ho un pollo nella ghiacciaia, mangeremo quello.
E chi si incarica di lavare?
Mangeremo con le mani.
Senza i piatti?
Uno per te, uno per me.
Posso venire a cena da te?
Ne sarò felice. E ora dove vai?
Se si resta qui, devo chiamare l'albergo per vedere se ci sono novità.
È necessario?
Assolutamente.
Non ti pare strano quest'amore?
E perché?
Forse per il fatto che tu non mi ami.
Pronto? Palace Hotel? Portineria? Qui parla Devlin, c'è nessun biglietto per me? Quando non ti amerò più te lo dirò.
Ma tu non hai detto niente.
I fatti dicono più delle parole. Ah sì? Leggetemelo, prego. Prescott vuole che vada da lui.
Non dice perché?
No.
Vorrà darci istruzioni.
Probabile. Vuoi che ti compri niente tornando?
Sì, ci vorrà una bottiglia di champagne per celebrare.
A che ora devo tornare?
Alle 7.
A più tardi.
A più tardi.
Che cosa c'è, Devlin? Che cosa avete?
Non so se accetterà.
Cosa significano queste parole? Ne avete già parlato, forse?
So di che si tratta solo in questo momento.
Perché credete che non accetterà?
Penso che non sia il tipo adatto. In lei c'è qualcosa
non
che non...
comprendo il vostro atteggiamento. Perlomeno lo trovo strano.
Non ha alcuna esperienza.
Andiamo. Quale esperienza le manca, secondo voi?
Non è addestrata a questo genere di lavoro. Si tradirà?
La signorina Huberman è stata scelta non solo per l'antica posizione di suo padre, ma perché Sebastian la conosce. Era innamorato di lei?
Ah, questo non lo sapevo.
Io non so perché discutete tanto su queste sciocchezze con quello che c'è da fare. La casa di Sebastian è il covo dell'attività del gruppo Farbin qui nella zona di Rio. La signorina Huberman deve entrare in quella casa e scoprirne i misteri.
Sì, avete ragione. Sarà meglio che torniate da Miss Huberman a dirle quello che dovrà fare.
Io...
Che cosa c'è?
Niente, signore.
Ah, mi pareva che voleste dire qualcosa.
Dove potrebbero incontrarsi?
Ah, già, dimenticavo. Credo che il galoppatoio sia il posto migliore.
Dave, sei tu?
Uh-huh.
Per fortuna sei in ritardo, questo pollo mi ha preso più tempo del previsto. Che cosa hanno detto?
Spero che non si sia cotto troppo.
È quasi pronto, sai? Preferisco prepararlo in cucina, a meno che tu non ne voglia mezzo tutto per te. Ho messo fuori coltelli e forchette. Ho deciso di mangiare in grande stile.
Deve essere bello il matrimonio con questi problemi da risolvere ogni giorno.
È fresco qui fuori, preferisci forse mangiare dentro?
Oh, queste cose non succedono spesso. Sei in pensiero?
Perché così serio, fastidio? Su, tesoro, racconta subito alla mamma le tue noie. Questi misteri rischiano di guastare la mia cenetta. Andiamo, signor Deve, perché siete così accigliato?
Dopo c'è.
No, ora. Ti facilito le cose. È arrivato il momento di confessarmi che hai già una moglie e due adorabili figli. E che questa pazzia non può più continuare.
Quante volte l'hai sentito dire?
Tanto spesso che lo so a memoria. Non sei giusto, Deve.
Smettila. Sai che devo parlare di un'altra cosa, del lavoro.
Oh, e qual è il lavoro?
Tu rammenti un tale di nome Sebastian?
Alessio Sebastian?
Sì.
Era amico di mio padre, sì.
Si era innamorato di te?
Senza essere corrisposto.
Ebbene, qui a capo di una grande organizzazione tedesca.
Era molto ricco di famiglia.
In Germania era uno dei pezzi principali della macchina bellica. Lavora qui adesso.
Affari grossi?
Sì, ha tutto l'aspetto di un grosso affare. Dobbiamo avvicinarlo.
Avanti, tira fuori il resto.
L'avvicinerai domani. Il resto dipende da te. Devi cercare di sistemarlo.
Mata Hari. E pensare che non ci credevo.
La cosa è molto importante. Il tuo compito è scoprire ciò che avviene in casa sua, qual è lo scopo della sua attività e riferircelo.
Suppongo che tu sapessi che si trattava di far questo fin dal primo istante.
No, l'ho saputo soltanto poco fa.
E tu non hai detto, almeno, che forse non sono una donna adatta a certi giochi?
Ho pensato che spettasse a te decidere il da farsi.
Avrei detto che Elena Huberman farà diventare Sebastian un cagnolino e che è tanto brava in queste cose.
Io non ho detto niente.
Neanche una parola per quella romanticona che stava cucinando.
Te l'ho detto, è questo l'incarico.
Oh, via, non te la prendere. Cerco solo di trovare un po' di cavalleria nell'uomo dei miei sogni. Una piccola protesta, quale... Come osate, signori, affinché ad Elena Huberman, la nuova Elena Huberman, fosse evitato un così infame destino.
Non c'è da ridere.
Vuoi che accetti l'incarico?
Sei tu che devi rispondere.
Io lo chiedo a te.
Dipende da te.
Non ti sbilanci. Caro, ciò che non hai detto a loro, dillo a me. Che sono diventata un'altra che ti ama e che non cambierò mai più.
Attendo la tua risposta.
È tutto qui il tuo aiuto? Sempre incredulo, hm? Non un cenno di fiducia, giù, torna nel fango, Elena, è quello il tuo posto. Oh, Dev, quando è che devo cominciare a lavorare?
Domani mattina.
Oh, non avrei dovuto servire tanto presto, è già tutto freddo. Che cosa stai cercando?
Una bottiglia di champagne, devo averla dimenticata.
Ho l'impressione di aver assistito a una delle sequenze più belle di tutto il cinema di Hitchcock. I primi 3 minuti, che sono una lunghissima sequenza di bacio, e ne parleremo, gli ultimi 3 minuti, che sono la più lunga sequenza di odio tra coppie di amanti che si possa mai pensare. Nel senso che quando la prima parte li unisce, intanto la seconda parte li divide a dei livelli tragici, perché ognuno pensa che l'altro non sia più degno del proprio amore.
Sì, io sono più favorevole a Ingrid Bergman, ma mi sembra che lei stia cercando una sorta di sua redenzione personale, che sia lui a dover fare qualcosa, perché lei mi pare che continui ad essere profondamente innamorata di questo, appunto, stoccafisso. Però è vero, e può essere verissimo anche quello che dici tu,
anche perché lui è profondamente innamorato di lei, lo si vede proprio nella composizione della sequenza, che è identica, cioè loro si parlano di spalle e quindi annullano questo famoso più lungo bacio della storia del cinema. Perché diciamo questo? Perché Hitchcock, che era sempre geniale nell'aggirare i codici di censura e di autocensura ICE, che prevedevano per esempio che non ci si poteva baciare in una sequenza per più di 3 secondi, è riuscito a costruire un'azione in cui il bacio comincia, si interrompe, i due parlano, si ribaciano, si ristaccano, si ribaciano, e quindi in pratica riescono a far durare questo bacio per 3 minuti invece che per 3 secondi ogni volta, e sempre però rispettando il codice. Quindi un vero geniale manierismo di Hitchcock.
Va bene, andiamo avanti, comunque cerchiamo di capire cosa sta per succedere, perché appunto andranno ad incontrare il cattivone.
Se te lo chiedessero, io lavoro con la compagnia aerea.
Come Devlin?
Sì, all'ufficio informazioni.
Niente altro?
No, salvo che ci siamo conosciuti sull'aeroplano. Meno si dice, meglio è. Ma è proprio lui?
Sì.
Gli passeremo vicino, così ti noterà. Vieni.
Sono una donna che si dimentica, pare.
Ma è Sebastian?
Sì.
Diamogli ancora modo di riconoscerti.
E qui la costruzione di Hitchcock è magnifica, perché per segnare il passaggio del testimonio, sia Elena che passa da Devlin a Sebastian, inquadra Devlin seduto al tavolino da solo, dopodiché inquadra Elena seduta a un tavolino di un bar da sola, ma chi arriva in questo caso è Sebastian.
Volete scusarmi del ritardo? Tutta colpa degli affari. Vi hanno dato il biglietto?
Sì, già scusato, Alessio.
Siete molto gentile. Avevo paura di non trovarvi.
Oh, di me non è facile sbarazzarsi. Ero troppo ansioso di rivedervi.
Mi trovate stanco? Il lato peggiore degli affari è che ci fanno prendere un'aria dal vecchio.
Voi avete scampato il pericolo.
4 anni di noia e di disgregazione atroci.
Mi trovo più giovane di quando eravate a Washington.
È solo un temporaneo miglioramento dovuto interamente alla vostra presenza. Voi agite su di me come un tonico. Ma forse ora con voi qui a Rio, se non cercherete ancora di sfuggirmi, allora... bevete ancora qualcosa?
Sì, grazie.
2 cocktail. Lo conoscete?
No, quantunque abbia una fisonomia familiare.
Il capitano Prescott, del servizio segreto, è qui per conto dello spionaggio americano. L'ambasciata americana è piena di gente come lui.
Davvero?
È anche un bell'uomo, vero?
Ho una fobia per certa gente. I loro punti di vista non corrispondono affatto ai miei.
Vi hanno infastidito da quando siete a Rio?
No, non ancora.
Vi hanno dato noia a Miami?
Sì, per questo sono partita dopo il processo, ero sorvegliata di continuo.
E avete abbandonato vostro padre?
Lui insisteva tanto, continuava a preoccuparsi di me, mi implorava di partire. Non sospettavo che volesse morire.
Molte cose sono morte per noi tutti. Lo spirito però non deve morire. Potrei aiutarvi a dimenticare, lo vorrei tanto.
È strano, ma con voi mi sento sicura.
Sapevo, mia cara, che tutto questo doveva succedere. Ieri l'altro, quando ci siamo incontrati, capii che, rivedendovi, avrei provato ciò che provavo un tempo. Lo stesso desiderio. Siete così adorabile.
Ricominciavo a parlarvi come allora. Sarete impegnata con qualcuno? Chi è stavolta?
Non c'è
quel
nessuno.
Signor Devlin che era con voi?
No, nessuno.
Era pieno di attenzioni.
Il signor Devlin sta soffocandomi di attenzione da quando sono arrivata. L'ho conosciuto in aereo venendo qui.
Facevate una bella coppia.
Oh, mi prego, Alessia. Il signor Devlin non è niente per me. Mi sentivo così sola quel giorno che sarei andata a cavalcare con un poliziotto.
Vorrei aver cura del vostro esilio.
Siete buono dimenticando che fui cattiva. Allora.
Mia cara, metterò alla prova il vostro pentimento all'istante. Volete venire a cena con me anche domani sera?
Accetto senz'altro.
A casa mia?
Sì, sarà carino.
Mia madre dà un ricevimento.
E che dirà di un altro ospite?
I vecchi amici sono sempre bene accetti. Ora vogliamo ordinare?
Sì, sì, ho appetito.
Cameriere? Dunque vediamo un pochino. Che cosa prendiamo per la nostra prima cena?
Qui arriva l'invito di Sebastian al party. In realtà stanno dando delle istruzioni gli agenti segreti americani a Elena per quello che deve fare, per come deve comportarsi a questo party. In realtà hanno bisogno di sapere nomi, di conoscere chi parteciperà a questa situazione. Insomma, hanno bisogno di mettere insieme informazioni su questa cellula nazista che continua ad operare.
Miss Uberman?
Sì.
Vi prego di scusarmi se vi ho fatto attendere.
Oh, signore.
Somigliate molto a vostro padre. Sono la mamma di Alessio.
Lo si vede su.
Alessia vi ha sempre ammirata e ora finalmente so il perché.
Siete molto gentile.
Non avete testimoniato al processo di vostro padre? Questo ci è sembrato strano.
Con lui che non volle. Rifiutò agli avvocati di farmi testimoniare.
Chissà perché.
Buonasera, Elena. Come sono lieto. Conoscete mia madre?
Oh, sì, Alessia.
Voi mamma non l'avevate conosciuta a Washington 4 anni fa, vero? E non ricordo più perché.
Alessio, sarà bene ritornare dagli altri ospiti.
Signorina Uberman, posso presentarvi Eric Mattis, William Rosner, Emil Upka, il signor Kerr, il dottor Henderson.
Dottor Henderson?
Piacere di conoscerlo.
Il dottor Henderson è uno scienziato di grande
valore. Non credo che la signorina Uberman voglia sentire discorsi scientifici, non prima di pranzo comunque.
Il pranzo è servito, madame.
Dottor Henderson, il vostro posto è qui, alla mia destra. Eric è vicino alla signorina Uberman.
Poche settimane fa, mi sembra un secolo. Oggi i viaggi non danno più soddisfazione, sono troppo rapidi.
È incredibile.
Non si ha mai il senso delle distanze.
Alessio, cosa fa qui quella bottiglia?
Non è questo il suo posto. Forse non è lontano il giorno in cui potremo attraversare l'Atlantico in un'ora o poco più.
Già, avremo delle grosse sorprese nel prossimo futuro.
Avete visto un buon film, Eric?
No, sono rimasto deluso.
Ah, sarà stata una commedia. Il nostro Eric ama i film che lo fanno piangere, è molto sentimentale.
Ecco che qui ci risiamo con le bottiglie, perché avete sentito appunto uno degli ospiti di Alessio indicare cosa ci fa qui questa bottiglia, gli altri che lo zittiscono in malo modo. Insomma, è lei, Elena, che intuisce che quella bottiglia deve avere un ruolo, un'importanza, deve avere un qualcosa di davvero decisivo per questa gente. Tra l'altro è da notare che appunto tutti gli invitati di questo strano party sono tedeschi.
Diceva Truffaut, appunto, è un film costruito con pochissimi oggetti, no? Bottiglie chiave creano il suspense del film. E con una sceneggiatura perfetta, un film, diceva, di una modernità straordinaria, probabilmente anche tutto costruito come in storyboard da Hitchcock, con sequenze perfette.
Ma andiamo avanti, perché appunto questo equivoco, questo malinteso della bottiglia ha una conseguenza.
Temo che occorra prendere provvedimenti riguardo a Emil.
Non lo so, il suo errore è comprensibile. Emil era stanco.
No, sono errori molto gravi.
E non è il primo, ne ha già fatti diversi di questi errori. E ne farà ancora. Ma ciò è grave, molto grave.
Credo, signori, che possiate lasciare a me di trovare una soluzione. Lungo la strada di Metropolis c'è una lunga serie di curve. La zona è isolata. Alcune di quelle curve sono tremende. Sono sicuro che non troverò difficoltà a convincere Emil a darmi un passaggio nella sua auto. È uno scherzo saltare giù. Devo solo stare attento a saltare in tempo. L'altra volta ho preso una storta.
Beh, siamo nel 1946, ancora un po' di mesi dopo la guerra fredda diventa veramente freddissima e il film sarebbe stato, forse avrebbe coinvolto i comunisti e il pericolo rosso, no? Qui siamo ancora in una situazione diversa politicamente.
Sì, è vero, siamo giusto in quel brevissimo periodo di transizione in cui, appunto, immediatamente successivo alla guerra, in cui il nemico è ancora troppo fresco e il film oltretutto è stato anche concepito, come dicevamo all'inizio, prima della fine della guerra, per cui il nemico è ancora ancora il nazismo.
E come sappiamo, Hitchcock ha partecipato in prima persona alla guerra, non solo con film di fiction, ma anche con documentari sul fronte. La sua posizione antinazista è stata sempre espressa anche in documentari molto forti, certo, sui campi di concentramento.
Tra l'altro c'è un elemento curioso che accomuna un documentario di cui aveva curato il montaggio Hitchcock sui campi di Bergen-Belsen, che era stato censurato dai servizi segreti britannici perché ritenuto troppo antitedesco, come se documentasse qualcosa che non fosse avvenuto, ed è stato censurato fino agli primi anni Ottanta, dopodiché è stato presentato pubblicamente. E questo film in qualche modo, perché questo film, quando venne presentato in Germania appunto negli anni successivi alla guerra, è stato in qualche modo purgato, edulcorato. Questa non sarà più una cellula di nazisti, ma sarà semplicemente una banda di criminali che deve essere smascherata. Ma noi invece ci trasferiamo a questo punto all'ippodromo per vedere quel che succede ai nostri protagonisti.
Dove sarà finita la signorina Uberman?
Ma perché la chiamate sempre signorina Uberman? Vorrei pregarvi di essere un po' più cordiale con lei.
Davvero? Pensavo di essere molto cordiale. Si è forse lamentata di me?
No.
Le sono grata?
Non le sorridete mai.
Non sarebbe un pochino troppo se anch'io le sorridessi come una sciocca?
Vi prego, mamma, sono qui per divertirmi.
Vi pesa tanto stare come sono?
No, cara, no, certo.
Non posso, ma non
posso. Ciao.
Oh, ciao.
Mi pareva che fossi
come
tu.
Come stai?
Bene, grazie. Va gonfievele, eh?
Sì.
Dove stanno?
Nella tribuna centrale. Non credo che possano vederci, Alessia e sua madre.
Non telefonarmi più, sarò io a farmi vivo, capito?
Puoi ascoltarmi?
Sicuro, avanti.
Conosci il dottor Henderson?
No.
Dicono che sia uno scienziato, simpatico, sui 60 anni. Grande ruga sulla fronte.
Basso o alto?
Basso. Emil Hupke, lo conosci?
No.
Ha creato un po' di confusione per una bottiglia di vino l'altra sera.
Non gli piaceva?
Temeva ci fosse dentro altra roba.
Era vero?
No, era vino la prodotta.
Non ha più detto niente?
Non l'ho più visto.
Niente altro?
Niente di importante. Solo una piccolezza, ma forse ti interessa anche questa.
Che cos'è?
Vuoi aggiungere il nome di Sebastian alla lista dei miei sbasimanti?
Hai fatto molto presto.
Non era questo che volevi?
Smettila.
Hai scommesso su questa corsa?
No.
Alessio è sicuro che vincerà il numero 10.
Grazie della notizia.
Alessio dice che lo hanno risparmiato.
Non riesco a dimenticare che mi avevi detto d'essere diventata un'altra. Violetta o Margherita, è vero?
Sei un idiota. Di che cosa ti lamenti? Sapevo bene ciò che dovevo fare.
Davvero?
Avresti potuto fermarmi con una parola, ma no, mi hai ceduta a lui.
Non t'ho ceduta a nessuno.
Sei stato tu a dirmi di agire.
In certi casi non è l'uomo che decide, ma la donna. Mi avevi quasi fatto credere al miracolo che una donna come te potesse veramente cambiare vita.
Sei odioso.
Così non ho cercato di fermarti. Eri tu che dovevi rispondere.
Una specie di prova d'amore, vero?
Proprio così.
Non ne vedo l'importanza, dato che non mi credevi.
È una fortuna che sia andata così. Non sarebbe stato bello se t'avessi creduta. Se fossi stato convinto del tuo cambiamento, sarebbe stata una grossa delusione.
Bastava che t'avessi detto una volta sola di amarmi. Oh,
in fin dei conti hai trovato un altro amico, ecco tutto. Che male c'è?
Ti odio.
Non è necessario, lavoriamo insieme. Il numero 10 è in testa. Pare che Sebastian abbia buoni occhi.
Non hai altro da dirmi?
Asciugati le lacrime, non sono in carattere. E attenta a ciò che fai, è un lavoro duro il nostro. Attenta, ecco il principe azzurro.
Oh, ciao Alessio. Corsa emozionante e magnifico cavallo. Ora metti, signor Devlin.
Certamente. Salve. Elna mi diceva che avete puntato sul 10. Peccato non averlo saputo prima. Arrivederci.
E arrivederci presto. È stata una bella corsa. Quanto avevi puntato?
Non guardavo la corsa.
Mi pareva di averti visto seguirla col binocolo.
Stavo guardando te e il tuo amico, il signor Devlin. Suppongo che sia per lui che hai lasciato me e mia madre. Avevate un appuntamento.
Non dire sciocchezze. L'ho incontrato per puro caso.
Sembravi ansiosa di separarti da lui.
Oh, mio caro.
Ti guardavo pensando che forse sei innamorata di lui.
Ma è ridicolo, lo detesto.
Davvero? È un bel giovanotto.
Alessio, te lo ripeto ancora. Il signor Devlin non è nulla per me.
Può darsi che mi sbagli. Ma vuoi veramente convincermi, Elena, che il signor Devlin non è proprio niente per te?
Abbiamo appena assistito in fondo al secondo round del match d'amore,
match d'amore e odio tra
sì,
i due.
Sì, sì, no, straordinario. E tra l'altro qui, quando arriva Alessio Claude Rains, assistiamo anche, anzi o meglio, non assistiamo a nulla perché non ce ne accorgiamo, ma in realtà Claude Rains era estremamente più basso di Ingrid Bergman. Quindi nell'inquadratura lo vediamo, vediamo Cary Grant che svetta sopra i due e Claude Rains è alla stessa altezza di Ingrid Bergman. In realtà sotto gli aveva messo, come dire, dei rialzi, dei gradini, qualcosa per metterlo alla pari, perché soltanto in una sequenza si vedrà la grande differenza che esiste tra i due, in cui sono sul pavimento appaiati, si apprestano a salire le scale e lì si vede che proprio lui, insomma, è decisamente molto più piccolo di lei.
State ascoltando Notorious di Alfred Hitchcock, puntata registrata l'11 novembre 2001.
Sarete lieto di sapere, signor Barbosa, che il nostro piano funziona a meraviglia. Siamo già venuti a conoscenza di molte cose.
Tanto meglio, signori. Parlate.
Il professor Guglielmo Otto Rentzler si trova qui in Brasile.
Ah, uno dei migliori scienziati tedeschi. Ma ne siete proprio sicuri?
Oh, sì, abita e fa esperimenti in casa di Sebastian. Lo chiamano dottor Henderson.
Avanti.
Scusate, signore. La signorina Huberman desidera vedere il capitano Prescott e il signor Devlin.
È venuta qui?
Sì, signore.
Fatela entrare.
Sì, signore.
No, non mi piace che venga qui.
Non si è mai tranquilli con donne di quel genere.
Di quale genere, signor Birding?
Oh, credo che nessuno si faccia illusioni in proposito, vero Devlin?
No, certo, è naturale. Miss Huberman non può dirsi davvero un esempio di virtù. Tuttavia rischia la vita in questo gioco e considerata come donna non è da meno di vostra moglie, la quale se ne sta a Washington a giocare a bridge con altre signore di onorate virtù.
Calmatevi, Devlin.
Chiedo scusa.
Le vostre osservazioni su mia moglie sono fuori luogo.
Le ritiro. Scusate, signore. Come va, Miss Huberman?
Buongiorno.
Il signor Birding, il signor Julio Barbosa. Prego, sedete.
Grazie.
Il mio governo vi apprezza molto, signorita.
Ma questa visita in ufficio ci preoccupa.
Prometto che questo non avverrà più, ma ho bisogno di un consiglio e non ho trovato il signor Devlin. Mi serve prima di mezzogiorno.
È successo qualcosa?
Sì, una cosa alquanto impensata. Il signor Sebastian ha chiesto di sposarmi.
Eh?
Guarda, guarda.
Egli vuole che lo sposi subito, devo dargli una risposta a colazione. Volevo conoscere la vostra opinione riguardo a questo fatto.
Sareste disposta a spingervi tanto oltre per noi?
Sì, se lo volete.
Voi che ne pensate, Devlin?
Credo che sia una cosa utile.
E voi conoscete la situazione meglio di tutti noi.
Posso chiedere che cosa ha spinto il signor Sebastian a fare questo passo?
È innamorato di me.
Crede di essere corrisposto?
Sì, Sebastian lo crede.
Ma signori, è un gesto nobilissimo.
Allora, posso accettare?
Ma sì, io direi di sì. Naturalmente è un matrimonio in regola per noi.
C'è solo una cosa, non porterà un ritardo?
Che cosa volete dire?
Ecco, il signor Sebastian è un tipo molto romantico, vero Elena?
Sì.
Probabilmente vorrà godersi con la sposa una lunga luna di miele. È tempo perduto.
Devlin non ha torto.
No, non saprei. Credo che si possa contare sulla signorina Huberman perché faccia ritorno presto.
Sì, credo di poterci riuscire.
Allora tutto funziona a meraviglia, signori. Credo che non abbiate più bisogno di me, vero capitano Prescott?
Signorina Huberman, desidero ringraziarvi di vero cuore. Fino a questo momento avete fatto le cose con grande diligenza.
Ah, sì. Grazie. Grazie infinite.
Sei dunque sicuro che non sia venuta qui solo per vedere te? Per farsi sposare dal ricco Alessio Sebastian?
È assurdo, mamma. Non sapeva neanche che fossi qui.
Non discuteremo più a lungo questa storia.
Non ne vedo la necessità. Io credo che tutti questi cavilli non siano che l'espressione della vostra gelosia, la stessa che ho notato ogni volta che ho mostrato interesse per una donna. Perciò non è il caso di discutere.
Vuoi dire che sei deciso a sposarla comunque?
Dico che la sposerò la prossima settimana. Sposerò in privato. Avremo molto piacere della vostra presenza, se lo vorrete.
Una scena agghiacciante anche perché la posizione della madre di Sebastian sulla poltrona e il modo in cui tratta il figlio ricorda molto Psycho.
Allora direi di andare avanti, di vedere quel che succede dopo che i nostri due eroi, che non sono Cary Grant e la Bergman, ma sono Claude Rains e la Bergman, si sono sposati.
Per ora mettete tutti i miei vestiti sul letto, per piacere. E non riponete niente finché non me lo dirò io. Giuseppe, avete fatto prendere aria agli armadi?
Sì, madame.
Questo è chiuso.
C'è un piccolo ripostiglio, madame.
Oh, posso avere la chiave?
Non sono io che ce l'ho, madame.
E chi l'ha?
Madame Sebastian tiene lei tutte le chiavi della casa, madame.
Sapete dov'è il signor Sebastian?
Credo che abbia una riunione di affari giù nel suo studio, madame.
È un vero peccato. Emil era un metallurgico di gran classe.
Blake lo è quanto lui.
Questo lo credete voi. Ma non voglio nuove critiche. Cos'è che volevate? Ah già, una relazione. La volete scritta? Ebbene, amici, il mio lavoro è finito.
Avete raggiunto lo scopo?
Sì.
Oh, vi prego di scusare.
Oh, mia cara. Vieni pure.
No, non immaginavo che avessi da fare. Ho visto che alcuni armadi sopra sono chiusi. Puoi darmi le chiavi?
Ah, già, me ne ero dimenticato. Ma certo, te le vado subito a prendere. Bene. Eccole qua. Sarò occupato per il resto della mattinata. Verrò a colazione.
Grazie, Alessio.
Questa chiave la tiene il signor Sebastian. È la cantina. Allora è alla cantina che bisogna dare un'occhiata.
La chiave ce l'ha Alessio.
Cerca di prenderla.
Prenderla? Come?
Non vivi con lui?
Ma che devo cercare se ci riesco?
Una bottiglia di vino come quella che ha suscitato le proteste di quel tale.
Tutte le bottiglie sono identiche per me, io non me ne intendo.
Eppure sei così brava.
Non scherzare, Dave.
È tardi per gli scherzi, hm? Senti, dovresti convincere tuo marito a dare la prossima settimana un grande ricevimento per presentare sua moglie all'alta società di Rio.
Perché?
Considerami invitato. E io cercherò di scoprire il mistero della cantina.
Non credo che per adesso mio marito abbia voglia di ricevimenti.
La luna di miele continua, eh? Non sottovalutarti troppo, signora Sebastian, ci riuscirai.
Penso che non sia facile farti invitare. Ti credi innamorato di me?
E allora digli che secondo te, invitandomi a casa, io constaterei la vostra felicità. Così l'insana passione che nutro per te si spegnerà nel mio animo.
Un'idea molto logica.
Bene, d'accordo, allora, prendi la chiave. Devo allontanarmi di città. Tornerò in tempo.
D'accordo.
Abbiamo appena assistito a quello che ormai è un vero e proprio match, come diciamo, il quarto round in pratica tra i due. Abbiamo anche cominciato ad introdurre un altro degli elementi chiave, è il caso di dirlo, di questo film, che sono proprio le chiavi. Bene, ed Elena a questo punto ruba la chiave della cantina a suo marito, ad Alessio, il quale però arriva proprio in quel momento, l'abbraccia, la bacia, e lei deve fare dei contorsionismi in qualche modo per evitare che lui trovi questa chiave e la fa cadere sul tappeto, proprio dove ci sono le gambe del tavolino che abbiamo visto all'inizio sui titoli di testa, vero Roberto?
Sì, appunto, è una specie di chiusura di un cerchio narrativo. In questo momento se ne sta aprendo un altro, si apre un altro film.
Signor Dell.
Buonasera.
Non conoscete la casa, vero?
No, mi pare una bella casetta.
Ora ve la farò vedere.
Dopo il nibbio in agguato.
Signor Devlin.
Buonasera.
Lieto di vedervi.
La signora mi ha gentilmente invitato.
D'accordo con me, signor Devlin. Affido a te, mia cara, la cura del nostro ospite, va bene? Oh, scusatemi. Oh, madame Hester, lieto di vedervi.
Non sarà una cosa facile.
Perché?
È molto geloso, pare. Ci sorveglierà come un falco.
Sì, è molto geloso di tutti quelli che...
Dove hai preso la chiave? Dalla catena?
Sì.
Speriamo che non sia necessario scendere in cantina a prendere altro champagne.
Oh, non ci avevo pensato.
Questo è il punto.
Giuseppe?
Madame?
Lo champagne sarà sufficiente per il resto della serata?
Non lo so, madame. Spero di sì.
Mi divertite, signor Devlin?
Moltissimo, grazie.
Ho tante cose da chiedervi degli Stati Uniti. È molto tempo che non ho notizie.
Felice di accontentarvi. Volete scusarmi, signor?
Non vi dispiace?
Prego.
Bisogna far presto. No, Giuseppe può aver bisogno di altro champagne. Hanno tutti una gran sete.
Peccata, veramente. Sta guardando?
Sì, è meglio che tu vada in giardino. Aspettami dietro l'angolo della casa, ti mostrerò la porta della cantina.
Va tutto bene, vero?
Un bel ricevimento.
L'hai organizzato in modo stupendo, me ne rallegro. Quel Devlin ti annoia molto?
Oh no, caro, cerca di annegare i dispiaceri.
E qui, per aumentare la tensione, Hitchcock fa diminuire le bottiglie di champagne a vista d'occhio. Tra l'altro ci dà personalmente dentro lui stesso, proprio perché uno di quelli che si avvicina a bere champagne è Hitchcock in persona in uno dei suoi classici camei. Dicevo che sta per precipitare tutto e in realtà la prima cosa che precipita è una delle bottiglie preziosissime di Sebastian. E sarà in questo modo che Cary Grant viene a scoprire che queste bottiglie non contengono soltanto un vino preziosissimo, ma contengono appunto dell'altro. C'è del minerale all'interno di queste bottiglie che lui prende e mette in una bustina da buon poliziotto quale è, perché decide che dovranno essere analizzate in qualche modo, mentre lei sta cercando di fare da palo a lui che sta operando.
Che è successo?
Guarda, pare sabbia. Bisogna lasciare tutto come era prima. Sì. Aiutami a trovare una bottiglia con la stessa etichetta di queste altre.
Ma non è sabbia, vero?
Certo, deve essere un minerale. Questo non ci voleva.
Ho paura.
Fingi che non ci sia pericolo e la paura scomparirà.
Ma pare che andiamo troppo piano.
Ma no, sta tranquilla.
Mi pare sempre di sentire qualcuno.
Ci faremo aiutare.
Pensa se venisse giù con Giuseppe.
Tanto peggio.
Arriva qualcuno. È Alessio, ci ha veduti.
Non fuggire. Su, baciami.
No, crederà che noi...
È quello che deve credere. Tornate nel salone, Giuseppe, vi chiamerò.
Sì, signore.
Oh, Dev, Dev.
Spingimi via. Sono dolente di dover interrompere l'idilio.
Non sono riuscita ad evitarlo, devo aver bevuto.
E ti ha costretta a venire qui.
Oh, ti prego, Alessio.
Tu lo ami?
No, non di certo, vi prego.
Se volete credere alle mie parole, vostra moglie dice la verità. L'ho conosciuta prima di voi, l'ho amata prima di voi, ma con meno fortuna di voi. Scusate.
Vi prego, andate.
Buonanotte.
Alessio, non precipitare. Io sono venuta qui perché minacciavo una scenata se non l'avessi vista da sola.
Ti ha baciata.
Oh, non sono riuscita a fermarlo.
Ne parleremo più tardi. I invitati aspettano. Ora torna da loro.
Oh, signor Devlin, ci volete già lasciare?
Sì, purtroppo domattina devo alzarmi presto. Grazie e buonanotte. Giuseppe.
Signore.
Andiamo a prendere lo champagne.
Sì, signore.
Forse, Giuseppe, sarà meglio non servire altro champagne. Fate bastare quello che c'è di sopra.
Sì, signore.
In realtà però noi nel frattempo abbiamo scoperto che il motivo per cui Claude Rains Alessio fa marcia indietro rispetto al fatto di andare a prendere champagne è che si è accorto che dal suo mazzo di chiavi manca quella della cantina. E la conferma del fatto che c'è dell'altro è che il mattino dopo, miracolosamente, sul tavolino, col suo mazzo di chiavi, trova anche la chiave che era scomparsa la sera precedente. E a quel punto allora non gli resta altro da fare che andarsene in cantina a verificare quel che è successo. Controlla un po' in generale, va dove ci sono le bottiglie, diciamo così, incriminate, le verifica e scopre che mentre tutte hanno la data del 1934, una ha la data del 1940. A quel punto ci vuole davvero poco per lui per scoprire che è stata rimessa insieme alla meno peggio una copertura di questa bottiglia, per terra ci sono tracce che questa bottiglia è caduta, e allora decide di andare a fare qualcosa, decide di andare dalla madre a confessarsi.
Come mai sei già in piedi?
Ho bisogno di voi.
Che cosa è successo?
Cose gravi. Elena.
Me lo aspettavo, sai, Alessio. Lo sapevo, lo sapevo. E la causa? Il signor Devlin?
No. Mia moglie è una spia americana.
Sì. È tutto chiaro come il sole. Sentivo, ma non vedevo.
Hanno mandato lei a causa di suo padre.
Avevo perduto la testa. Pazzo. Sono stato un idiota a credere in lei, a credere alle sue carezze.
Smettila di voltarti in questo fango.
E ora cosa faccio? Non c'è niente da fare, sono spacciato. Lo scopriranno.
Non sapranno nulla.
Verranno a sapere chi è mia moglie. Ricorda cosa hanno fatto ad Emil, che pure non aveva tradito. E io li ho traditi, ho rovinato tutto e non ho scusati. Anch'io farei lo stesso. Chi tradisce deve essere ucciso.
Non è necessario che loro lo sappiano.
Matis è molto astuto.
E non ha simpatia per te. Ma i suoi dubbi sui tuoi meriti non potranno fargli immaginare che hai sposato una spia americana. Siamo protetti dall'enormità della tua incoscienza. Per ora almeno.
A Elena penserò io stesso, mamma.
No, non in quel modo.
Poco fa la guardavo mentre dormiva. Avrei potuto...
Taci, Alessio. Adesso diventi precipitoso come quando l'hai sposata. Hai fatto di testa tua in quel caso. Lascia fare a me stavolta. Ascoltami. Nessuno deve sapere di Elena. Nessuno deve sospettare di lei, di te o di me. La devi lasciar muovere liberamente, ma devi neutralizzarla. Evitare che giunga a sapere altre cose. Deve morire. Lentamente. Potrebbe ammalarsi. Restare malata per un po' di tempo, finché...
A differenza delle spy stories a cui siamo abituati negli ultimi anni, la violenza è tutta fuori campo, no? C'è una situazione, non vedremo mai grandi sparatori, non vedremo mai distruzioni eclatanti, ma tutto il lato violento del film è subcutaneo.
Ma direi di andare avanti, perché qui stiamo cominciando davvero a entrare ormai nel vivo della situazione.
Vi sentite male?
No, la luce è troppo forte. Ho anche una leggera emicrania, vi dispiace?
Oh no, se non è che questo.
Grazie.
Forse avete preso troppo sole. State attenti. Potete essere orgogliosa di voi stessa, signora Sebastian. La sabbia che Devlin ha portato mostra tracce di uranio. Così ora sappiamo di che si tratta. Il vostro compito da questo momento sarà di aiutarci a scoprire la provenienza di questo materiale. L'individuazione del deposito di uranio è di grande importanza e ci impegnerò molti dei miei uomini. Ma io credo che dipenda molto da voi.
Va bene.
Ma non è solo questa la ragione per cui vi ho chiamata quest'oggi.
No?
No, volevo informarvi che fra una settimana dovrò fare un cambiamento. Il signor Devlin è trasferito in Spagna.
In Spagna? E il signor Devlin lo sa?
Oh, certo, ha chiesto lui il trasferimento.
Perché?
Si sarà annoiato di non far niente.
Vuole lasciare Rio?
Sì, forse pensa di trovare la Spagna più interessante.
Sì, deve essere come dite. Non c'è molto da fare in questa città per un uomo intelligente come il signor Devlin, non è vero?
Beh, si tratta di ordinaria amministrazione ormai.
Nel frattempo devo continuare a far capo al signor Devlin?
Oh, certo, resterà qui fino all'arrivo del sostituto.
Grazie, capitano Prescott. Terrò le orecchie bene aperte. Arrivederci.
Arrivederci. E state attenta con questo sole.
E qui l'attenzione di Hitchcock si è spostata dalle bottiglie alle chiavi alle tazzine di caffè, perché è attraverso il caffè che un po' alla volta stanno avvelenando Elena, che comincia appunto ad avere dei malori.
Scusami se sono arrivata tardi.
È triste stare solo su una panchina tutto il giorno.
Sì, Rio a volte è molto noiosa.
Niente di nuovo?
Niente. E tu che novità?
Nessuna. Lite in famiglia dopo l'altra sera?
No.
Hanno scoperto niente in cantina?
No, non ancora.
Una visita di dovere, eh?
L'aria fresca fa bene.
Non ti vedo accaldata.
Beh...
Stai male?
No, emicrania.
Oh, guarda, sei tornata a bere, cara, eh?
A volte c'ho a rischiare le idee.
Una festa?
Solo la famigliola.
Molto divertente.
Rie è una città così noiosa.
Devi andarci piano con i liquori.
Tu non trovi... che Rio sia una città noiosa?
Non direi poi tanto. Sembri tutta pesta. Dovete aver fatto baldoria.
Sì, difatti.
Beh, se ti piace far così, continua, divertiti. Perché non dovresti farlo?
Hai ragione, Dave. Ho qui una cosa che appartiene a te. Avrei dovuto ridartelo prima.
Che cosa?
il fazzoletto che mi hai prestato a Miami.
Fai pulizia? Mm?
Sì. Beh, addio, Dev.
Che significa addio?
Niente, solo addio. L'aria fresca non fa bene come credevo.
Siediti, che fretta hai?
Voglio andare.
E dove vai?
Vado a casa.
Non avete riguardo per la salute, Elena?
Oh, mi sento molto meglio.
Avete un'aria molto stanca e gli occhi cerchiati. Mia cara figliuola, dovete consultare un medico, non è un semplice malessere.
Non vado mai dai medici. La loro passione è chiuderti in un ospedale.
Chissà che non occorra proprio l'ospedale. Da quanto tempo vi sentite male?
Oh, non rammento. Dopo la festa, credo.
Sono convinto che un viaggio per mare ti farebbe meglio dei dottori e degli ospedali. Una piccola crociera, forse in Spagna. Questo ti restituirà il colorito.
Non lo credo, non ho passione per le navi.
Io potrei venire con te se riesci a fare a meno di Alessio per qualche settimana.
È meglio restare con Alessio che soffrire il mal di mare. L'ho sempre sofferto.
Allora potresti andare in montagna, eh? L'aria lassù è fresca e purissima. Io ci andrò a giorni.
Oh, ci lasciate? Che peccato, ci mancherete.
Sì, il mio lavoro è già in ritardo. Se volete venire con me, la montagna vi farà guarire senz'altro. E i monti Aimor sono meravigliosi, coperti di fiori.
Ma no, ad Elena occorre del riposo e non dell'alpinismo.
Ho sentito parlare dei monti Aimor.
Ah sì? Davvero?
Sì, e della bellezza di certi piccoli paesetti. Andate forse alle Opaldine?
No, no, me ne andrò a Santa Maria.
Bevi ancora, Otto?
No, no, grazie, io non bevo mai più di un bicchiere, a volte anche troppo per me. Finirò soltanto il mio caffè.
No, no,
quella
è Elena. Non è la vostra tazza.
Oh, chiedo scusa. Forse Alessio ha ragione, mia cara bambina. Quando si è giovani, il riposo è la medicina migliore. Cercate di star quieta per qualche giorno, leggendo, dormendo, dimenticando le preoccupazioni. E vi farà bene quanto la medicina e l'aria di mare. E quando tornerò sarete guarita. E ci renderete felici ancora una volta.
Scusatemi, ho bisogno di andare a riposare.
Ti senti ancora male?
Scusatemi, mi mancano le forze.
Vuoi che ti accompagni in camera tua?
Ti serve niente, mia cara? Vuoi un po' d'acqua calda? No, mi prego, non voglio nulla.
Mi sento meglio.
Se domattina non starete meglio, insisto perché chiamiate un medico, Elena.
Giuseppe, Giuseppe.
No, lo dicevo.
Giuseppe, aiutate il dottore.
Dobbiamo portarla a letto.
No, non voglio.
Benigno, no. Fanno ancora due passi. Ah, ecco, cara, qui starete meglio.
Deve essere esaurimento, ma sono certa che non è grave. No.
Bisogna chiamare un dottore. Povera figliuola, soffre troppo. Telefono all'ospedale, chiamo il dottor Desan.
Non occorre, caro Otto, lo chiameremo noi. Grazie lo stesso, state sicuro, non le mancherà nulla.
Giuseppe, staccate il telefono. La signora ha bisogno di calma assoluta. No, portate fuori l'apparecchio.
Insomma, il povero Cary Grant è lì che l'aspetta sulla panchina, ma naturalmente non arriva nessuno perché lei, Ingrid Bergman, è a letto, avvelenata dall'arsenico della vecchiaccia malefica e del marito che a questo punto ha scoperto tutto.
5 giorni? Non le sarà successo qualche cosa?
No, non credo.
Avete detto che la scorsa settimana l'avete vista ubriaca.
Sì, ma in questi giorni ci ho ripensato.
Ripensato a chi?
Alla storia del bere. Non ne sono convinto.
E perché avrebbe dovuto fingere?
Non lo so, ma non aveva bevuto, era malata. Forse è per questo che non si è fatta viva. C'era in lei qualcosa di molto strano.
Questo non esclude ancora la sbornia.
Già, sarà meglio che vada a trovarla.
Un momento, Devlin. Non voglio complicazioni. Spero di concludere l'indagine in pochi giorni.
Non succederà nulla. Farò una visita di cortesia. Io sono amico di famiglia.
Buonasera, signor.
Buonasera. La famiglia è in casa?
Sì, signore.
Allora volete avvertire il signor Sebastian che c'è il signor Devlin? Che avete, Giuseppe?
Sono spiacente, signore. Ma il signor Sebastian mi ha detto di non disturbarlo. E non so se...
Dorme?
No, signore, ha una riunione nello studio con i suoi collaboratori.
E per quanto tempo sarà occupato?
Non lo so, signore.
E la signora è in casa?
Sì, signore.
Volete annunciarmi a lei?
Scusate, ma non posso, signore.
Perché no?
La signora è molto malata e non può muoversi dal letto.
Oh, mi dispiace tanto. E da quanto tempo è malata?
Una settimana.
Cosa dice il dottore?
Ah, non lo so, signore. Siamo tutti preoccupati per lei. Se volete attendere, signor Devlin, avvertirò il signor Sebastian.
Bene. Elena, Elena, ma che cos'hai?
Sono felice di vederti.
Anch'io. Non potevo resistere più, senza sapere niente di te. Dunque non si trattava di liquori quel giorno. Eri già malata. Che cos'hai?
Sì, stavo male. Oh, Tef.
Che c'è, cara? Che ti è successo?
Mi stanno avvelenando. Non ho potuto fuggire. Ho tentato, ma ero tanto debole.
Da quando?
Dalla festa. A lei stesso, madre, hanno scoperto tutto.
Avanti, cerca di star su. Siediti. Devo portarti via.
Ti credevo partito.
No, dovevo vederti ancora prima di partire. Volevo andare via perché ti amo. Non potevo sopportare più di vederti con lui.
Tu mi ami? Perché mi hai detto prima?
Hai ragione. Ma non riuscivo a vedere le cose chiaramente. Ero uno sciocco che preferiva soffrire. Soffrivo da morire.
Ah, tu mi ami? Tu mi ami?
Sì, da tanto tempo, dal primo giorno, da sempre. Qua metti la vestaglia.
Sì.
Andiamo.
Sì.
Cerca di star su.
Devo, ho tanta paura, non gliela faccio. Mi danno delle pillole per dormire.
Sta sveglia, devi parlare.
Sì.
C'è un soprabito.
È nell'armadio. Non vogliono che gli altri scoprano chi sono.
Avanti, chi ha scoperto la bottiglia?
È stato Alessio.
Gli altri lo sanno.
No, lo ucciderebbero senz'altro. Oh, hanno ucciso Emil.
Soffri molto.
Non lo so, le pillole.
Qua i piedi.
Sì. Parlami, tienimi, sveglia.
Ti amo.
Oh.
Andiamo, svegliati. Parla.
Il dottor Anderson.
Su, cammina. Parla.
La sabbia che era nella bottiglia viene dai monti Aymor.
Continua.
Il nome della città comincia con Santa Ma.
Sei grande, ce l'occuperemo più tardi. Andiamo, sta sveglia, cammina.
Ho paura, sono tutti in casa, non riusciremo a fuggire. Non devi lasciarmi.
Non ti libererai più di me.
Non ho mai tentato.
Attenta, sta arrivando.
Dove vai, Elena? Che significa, signor Devlin?
La sto portando all'ospedale per liberarla dal veleno.
Veleno?
Che ne direste se i vostri soci lo sapessero? Non gliel'avete ancora detto?
Devi tornare subito in camera.
No.
Se la toccate, vi uccido comunque.
Alessio. Lui sa.
Sì, lo sa. Che succede, Alessio?
Oh, sta tranquilla, ce ne andiamo. Avete forse scordato la sorte di Emil, signor Sebastian?
Aiutalo, Alessio.
Voi avete la testa sul collo, madame.
Non ho paura della morte.
Ecco il momento di dimostrarlo. Dite loro chi è lei.
Avete bisogno di aiuto?
No, facciamo da soli.
Dove la state portando?
Rispondete voi, Sebastian.
All'ospedale. Alessio, di qualche cosa, presto.
Oh, vi siete decisi. Non avreste dovuto attendere tanto.
Beh, che devo fare? Comincio a sparare?
Forza, cara, ci restano solo pochi metri.
Che è successo, Alessio?
Un collasso. Il signor Devlin l'ha sentita gridare mentre stava aspettando me. Su, andiamo.
Sì, ho telefonato all'ospedale appena ho visto le sue condizioni.
Avete la macchina, signor Devlin?
Qui fuori.
Il cappello, Alessio.
Andate con loro, madame?
No. Alessio mi telefonerà. Aspetterò qui.
Povera piccola. Come ti senti?
Un po' stordita.
Respira profondamente. Presto, presto. Aspettate, mi metto accanto a lei.
Non c'è posto, Sebastian.
Prendete anche me, stanno osservandomi.
Non ci riguarda.
Vi prego, portatemi con voi. Vi prego, vi prego.
Non c'è telefono in camera per chiamare l'ospedale.
Alessio. Entrate, prego. Desidero parlarvi.
La fine, si è chiusa la porta ed è la fine soprattutto per Alessio, che sappiamo che andrà ad essere strapazzato dai suoi colleghi nazisti, mentre i nostri due protagonisti sono partiti verso un futuro che si spera radioso. Lei guarirà e avranno 1000 bambini, no?
Sì, poi Hitchcock fa una carrellata in avanti molto semplice per dirci l'assassino, la morte di Sebastian, come aveva fatto prima, una carrellata precisa, esatta, matematica e millimetrica sulla famosa chiave che dall'alto lui inquadra nella mano di Ingrid Bergman. Probabilmente la battuta più interessante oggi di questo film modernissimo è quello che è all'inizio, quando il nazista condannato dirà: non riuscirete a fermare la distruzione completa che minaccia il vostro paese. La prossima volta ci riusciremo, e siamo 60 anni dopo.
Io invece vorrei sottolineare solo una cosa assolutamente banale, che è un film appunto di spionaggio dove si parla di atomica, quindi di distruzione totale del mondo, e non compare mai un'arma, neppure un coltello. Sì, c'è del veleno che viaggia, ma in una misura non immediatamente letale. C'è soltanto una pistola che viene detto che ci sia alla fine, ma non è assolutamente detto invece che ci sia. Credo che sia straordinario riuscire a costruire tutta la tensione che Hitchcock ha costruito anche in quest'ultima sequenza che abbiamo sentito. Insomma, c'è una costruzione, davvero, lo dicevi prima tu, Roberto, è assolutamente geometrica e magistrale.
Notorious di Alfred Hitchcock, 1946.
Avete ascoltato Notorious di Alfred Hitchcock, puntata registrata l'11 novembre 2001. L'omaggio ad Ingrid Bergman nel centenario della nascita prosegue domenica prossima con Angoscia di George Cukor e in podcast con Siamo donne, Sinfonia d'autunno, Europa 51 e Notorious sul sito hollywoodparty.rai.it.